we have some sad news to bring you. And Britain's first £1 million player, Trevor Francis, has died at the age of 69. A statement from his family has said this. Trevor Francis has died at the age of 69. He had a heart attack at his apartment in Spain this morning. On behalf of the family, this has come as a huge shock to everybody. We are all very upset. He was a legendary footballer. He was also an extremely nice person, they say.
Gli appassionati di calcio inglese piangono la scomparsa di un grandissimo del passato. Ci ha lasciati Trevor Francis, protagonista del Nottingham Forest, bicampione d'Europa. Ne parliamo nel nuovo appuntamento con In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. In questa puntata parleremo tanto di Nottingham, visto che avremo anche un'intervista a Filippo Giraldi, ex DS italiano dei Reds. Ma prima, focus sul mercato del Manchester City di Guardiola.
Matteo, welcome to the club. How does it feel to become a Manchester City player?
Thank you very much for the welcome. It feels amazing. All the people around here welcome me very nice, so I feel already part of it, and very nice to be at such a big club, a club that has won a lot in the recent years, and can't wait to get started.
Queste le prime parole di Matteo Kovacic, al momento l'unico acquisto del Manchester City, che in quest'estate ha già perso giocatori come Gundogan, Mendy, e ci sono varie voci di ulteriori uscite. Si sta indebolendo la squadra di Guardiola, ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra, Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao a tutti.
E proprio a te passo la parola, Pierluigi, per fare un breve punto sul mercato fatto finora dalla squadra di Manchester.
Ma al momento mi sembra che il City sia un pochino meno forte dello scorso anno. Perché dico questo? Dico questo perché... Tu parlavi di Kovacic, secondo me non può essere paragonato a un giocatore come Gundogan, soprattutto quello, il Kovacic dell'annata scorsa. È vero che ci sono 3 anni di differenza a favore del croato, però il contributo di Gundogan, che adesso è il Barcellona, nella stagione del treble è stato fondamentale, ha fatto 11 gol, tanti di questi determinanti, ha offerto 7 assist. In realtà io mi aspetto che inizialmente Kovacic non parta nemmeno titolare, credo che Guardiola gli preferirà, magari non in tutte le partite, comunque in tante, Foden. Se fossi un tifoso del City, io in realtà sarei ancora più preoccupato di quello che potrebbe succedere, perché si parla di una possibile partenza di Bernardo Silva con destinazione o PSG o Barcellona o addirittura l'Arabia Saudita, e io credo che lui sarebbe veramente un pezzo molto difficile da rimpiazzare, non tanto e non solo per le sue qualità, ma anche perché lui è un giocatore che sa giocare in mezzo al campo, da esterno sulla destra, e quindi in sostanza se se ne andasse ci sarebbe bisogno di 2 giocatori per sostituirlo, e non è un caso che il City sta seguendo Barella in mezzo al campo e Rafinha del Barcellona per una eventuale posizione di laterale alto, considerando anche che Mahrez è in odore di partenza verso la Saudi Pro League. Quindi questo è quello che sta un po' succedendo sulle uscite o sulle possibili uscite. Di contro il Manchester City è molto interessato a un difensore centrale che è un giocatore secondo me superbo, che è Josip Gvardiol dell'Ipsia, croato. Io penso che se arrivasse darebbe ulteriore consistenza a una linea difensiva del City, che è vero che potrebbe perdere la porta, ma che ha in Ruben Dias un elemento determinante e che secondo me anche nella prossima stagione sarà puntellata dal duo Rodri e Stones, che saranno pochi metri più avanti. Guardiola ha 21 anni, è un io penso che sia il difensore giovane più promettente in tutta Europa, e mi viene davvero difficile identificare un suo punto debole. Sempre in difesa potrebbe partire Walker, attratto dal Bayern Monaco, anche se insomma il City ovviamente sta facendo tanto per provare a tenerlo, perché è un giocatore che può giocare sulla fascia, che può giocare nei 3 di difesa, nonostante l'età, uno scatto ancora fenomenale. Se lui dovesse andare via, Guardiola avrebbe 2 opzioni. o Cancelo, che è tornato al prestito, però non è ancora chiaro se rimarrà al City, oppure il giovane e promettente Rico Lewis, che è un giocatore con tanto margine di miglioramento, ma che forse non è ancora completamente maturo per giocare nelle partite più importanti. Insomma, la mia impressione è che al momento il City non sia forte come quello dell'anno scorso. Parliamo ovviamente di situazioni infinitesimali o quasi, però ho come la sensazione che finalmente, e forse anche lo spero magari, finalmente potremmo avere il prossimo anno una Premier un po' più equilibrata e forse aperta anche non soltanto a una lotta a due come in alcune delle scorse stagioni è stato, ma forse ancora un pochino più aperta, più squadre.
Eh sì, non ce ne vogliono i tifosi del Manchester City, ma è la speranza un po' di tutti. Probabilmente però Stefano è un po' prematuro fare già dei bilanci, perché il mercato è ancora lontano dall'essere chiuso, però certo al momento ha ragione Pierluigi, la situazione è abbastanza preoccupante per i citizens. Preoccupante anche se resta,
sì,
la squadra
sono...
più forte, comunque preoccupante è tutto relativo.
Ma infatti io mi preoccupo di quanto vi stiate preoccupando voi, perché Pierluigi ha appena fatto, sempre col solito stile molto sobrio, un discreto funerale al City. Adesso tu ti preoccupi, e tra l'altro so che nessuno dei due ti fa City, quindi non so di cosa ti stiate preoccupando, però no, allora, secondo me c'è una variabile da tenere in considerazione che sostanzialmente non credo verrà mai esplicitata, ed è sempre quella del famoso fair play finanziario e di quello che, diciamo, non ha intaccato né oscurato né macchiato quello che ha fatto il City di straordinario in campo l'anno scorso, però sappiamo che è in sottofondo ed è stato in sottofondo per tutta la stagione, cioè il non concluso caso Manchester City sulla parte, diciamo, delle regole economiche che possono essere state o non essere state infrante. Perché dico questo? Perché secondo me all'indomani di come sono andate le cose, di quello che è uscito, di quello che viene addebitato, diciamo, al Manchester City, e soprattutto all'indomani di un treble, non so quanta voglia abbia la proprietà del City di andare di nuovo a fare campagne acquisti faraoniche, diciamo in spregio, o come dire, darebbe un po' l'impressione di disinteressarsi o quasi di sfidare l'UEFA o comunque chi si occupa poi di determinare se il comportamento del City sia stato o meno davvero scorretto. Quindi secondo me c'è anche un po' quello, c'è un po' il famoso squadra che vince non si cambia, ma c'è anche un po' quello in sottofondo. In più c'è un'altra cosa che è abbastanza affascinante secondo me, ed è il cambio di credo tattico di Guardiola riguardo agli esterni difensivi super offensivi. Lui ha avuto secondo me un po' un innamoramento negli ultimi anni, non gli ultimissimi ma quelli un po' meno recenti, dei terzini che facevano qualsiasi cosa, cioè Lam al Bayern mancava facesse il portiere e poi faceva tutto, ma anche e soprattutto al City, mi ricordo acquisti di decine e decine e decine di milioni per Cancelo, ma anche per Mendy, cioè sono arrivati tanti giocatori che venivano strapagati, lo stesso Walker, non dimentichiamolo, per anni sono stati un po' il pallino di Guardiola. Adesso invece, se devo guardare, il City è fatto di difensori centrali, soprattutto se arriva Guardiola, che poi sarebbe bello, Guardiola che prende Guardiola, questo vabbè,
esatto,
non avete voluto dire
voi. Che lasciato il compito, è uno sporco lavoro, ma qualcuno
esatto,
lo deve pur fare.
Ma io non mi esimo ovviamente da appoggiare in rete. No, comunque sono con Akanji, con Ruben Dias, con Ake, sono tutti difensori centrali e alcuni dei quali poi si adattano a giocare anche più larghi all'occorrenza. Guardiola non farebbe eccezione, anche a me piace moltissimo, un difensore di una fisicità devastante e anche di una personalità devastante in relazione all'età, quindi secondo me è un giocatore perfetto per Guardiola, però darebbe l'idea, cosa devo dire con onestà, osservazione non mia ma che ho letto un po' su vari media in questo periodo, di un City diverso perché c'è Haaland fondamentalmente, cioè il fatto di avere un attaccante così forte, un terminale così forte davanti, come dire, induce Guardiola a prestare ancora maggiore attenzione alla fase difensiva e quindi blinda la sua porta, la sua difesa, a costo di spingere un po' meno sulle fasce, che forse era un po' il segreto di Pulcinella, cioè tutti sapevano che poi il City faceva quello anche con gli esterni difensivi. Aggiungo che era più facile permettersi di avere magari dei centrali a volte, cioè non gente che spingesse come Cancelo, quando poi larghi avanti andavano Foden, andava soprattutto Grealish, andava questo genere di giocatori. Anch'io vedo il City al momento meno forte dell'anno scorso, ma semplicemente perché secondo me Gundogan è sempre uno dei primi tre nel suo ruolo in Europa, sempre, da quando giocava a Dortmund fino ad adesso, e sostituirlo non è banale. Bernardo Silva, insomma, più si alza il livello e più incide, non so se poi alla fine resterà, però insomma, se perde questi due giocatori, ragazzi, voglio dire, per forza un pochino qualcosa cede in termini di forza, però vediamo, insomma, ancora lunga, e quindi non vi preoccupate, dai.
Va bene, ci tranquillizziamo, grazie. Quelli che sentite sono i cori da pelle d'oca del City Ground di Nottingham, una piazza calcisticamente sempre molto calda. Cerchiamo di entrare nel mondo del Nottingham Forest, nel analizzare l'ultima stagione, ma anche in generale come si vive il calcio a quelle latitudini, con questa intervista a Filippo Giraldi, dirigente italiano ex Watford e reduce da una breve ma importante esperienza come DS dei Reds. Ascoltiamolo. Allora, esperienza Nottingham Forest, breve ma intensa, soddisfazioni anche postume, perché poi la squadra si è salvata. Cos'è andato, un bilancio, cos'è andato bene, cos'è andato male?
Ma il bilancio è super positivo dal mio punto di vista, perché comunque io sono arrivato a ottobre, che la squadra aveva fatto 4 punti in 8 partite e c'era una sorta di, non voglio dire rassegnazione, ma comunque l'umore era molto molto basso. Ci siamo messi a lavorare tutti insieme. E grazie alla disponibilità anche dell'allenatore abbiamo cambiato un po' anche l'approccio tattico della squadra, lavorando su un blocco un po' più basso, non più basso, un blocco basso, e c'è stata grande disponibilità da parte di tutti, del club, della squadra, dei calciatori, ma soprattutto dello staff tecnico, e gente competente che non ha paura del confronto, che, con cui si può parlare di tutto. A me è una cosa che piace particolarmente, per cui diciamo che è scattato questo click. Ovviamente all'inizio le prime partite abbiamo fatto dall'Aston Villa, abbiamo fatto 1-1, poi 0-0 a Brighton, non sono state estremamente spettacolari, ma avevamo bisogno di ritrovare compattezza e solidità, perché io prima che arrivassi la squadra nelle ultime 4 aveva subito o 16 o 18 gol, non mi ricordo, che qui era certamente un qualcosa che andava sistemato, e da lì in poi abbiamo iniziato a fare crescita, abbiamo ripreso una confidenza anche sull'aspetto difensivo, che in Premier League è prioritario, è andata molto bene. Poi a gennaio c'era bisogno di fare un mercato di situazione, nel senso che la cosa che io volevo è, io avevo due target. Il target a breve termine era il mantenimento della categoria, che era assolutamente necessario per poi avere una fase 2, che era quella della programmazione e dell'incominciare a creare i presupposti per creare valore anche tecnico, no? Però se non mantenevi la categoria dovevi iniziare un passaggio che sarebbe stato molto più lungo, no? Allora ci volevano giocatori pronti, giocatori che avessero esperienza di certi tipi di partite, che nelle ultime 10 partite del campionato non gli tremassero le gambe, ma avessero l'esperienza per poterle gestire. Allora lì Keylor Navas, Felipe, Shelby, Wood, qualcuno ha funzionato, qualcuno no, però il concetto che c'era dietro era un concetto di prendere gente che avesse già vissuto quelle situazioni e che sapesse come gestire certi momenti, tant'è che poi si è verificato, per quello io sono molto molto contento, che la squadra nel momento in cui le partite contavano veramente è riuscita poi a portare a casa risultati importanti.
E poi cosa è andato storto, come è arrivato il divorzio invece? Perché è un lavoro che alla fine ha pagato, perché la salvezza poi alla fine ha dimostrato che avete fatto tutte le scelte giuste.
Ma sì, guarda, il paradosso è che io avevo, a gennaio c'erano dei parametri di financial fair play da rispettare, no? Perché Nottingham aveva fatto un grande sforzo sul mercato a giugno, no? Prendendo calciatori pronti, altri che purtroppo non si sono rivelati magari a livello della società, per cui c'erano dei faletti da dover rispettare, e io l'unica eccezione che ho chiesto era su Danilo, perché era un mio fallino, e devo dire che ho trovato una disponibilità totale dalla parte del presidente, che poi alla fine ti puoi trovare tutti i giocatori che vuoi, ma se la società non è disposta a investire rimangono un po' fine a se stesse le cose. E invece su Danilo mi è stata data la possibilità di farlo immediatamente, io ci credevo tanto, ha avuto un impatto eccellente, poi l'allenatore in una gestione un po' sua ha preferito metterlo un po' fuori, e allora ci sono state un po' di differenze vedute, gente come Shelby probabilmente ha reso meno di quello che ci si aspettava, ma è normale, non tutti i giocatori che prendi immediatamente hanno l'impatto che deve avere. Wood si è fatto male, so che Wood è stata una cosa dove anche internamente tra di noi c'erano delle discussioni, ma sono tutte cose di campo, no? Cioè, alla fine gennaio te devi prendere quello che è disponibile, certo. Non puoi pensare di fare il mercato ideale, no? Perché sennò aspetti di prendere qualcuno che non prendi mai nessuno, devi agire, no? E devi prendere quello che è funzionale a quel determinato momento, anche se sul lungo termine è una scelta che a volte non faresti, in quel determinato momento devi fare delle scelte per quello che è il tuo obiettivo. E' è andata che noi su c'è stata alcuna differenza di vedute su tante cose, dai, ora non voglio entrare nel dettaglio perché sennò . Tanto poi sono cose nostre, per cui io sono orgoglioso di aver difeso fortissimamente l'allenatore, certo. Perché pensavo che quella fosse la scelta giusta per il club in quel momento, anche a costo della mia posizione, quindi l'ho fatto.
Nottingham, piazza storica per la storia del calcio inglese, non solo, che tra l'altro in questi giorni piange il grandissimo Trevor Francis. Com'è stato il rapporto con la città, con i tifosi, come ti sei trovato?
Meraviglioso, guarda, l'ho detto tante volte, qualunque, per me nel calcio non si fa sacrifici, no? Però in un momento in cui le cose non vanno bene, anche come a livello di squadra, cerchi di spendere più tempo possibile per cercare di far andare bene le cose. Qualunque, tra virgolette, sacrificio tu facessi era ripagato quando arrivavi sabato a City Ground, no? Perché l'atmosfera, il calore, l'amore che la gente ti trasmette, che hanno per la squadra, è qualcosa che ti trascina. È una cosa, a volte mi fermavo, no? Perché dentro lo stadio prima della partita, 2-3 ore prima, e poi dovevi riempire il sostegno incondizionato, no? Cioè non legato all'andamento della partita, ma all'amore per la maglia, una cosa che proprio ti prende in maniera fortissima, capisco, no? I successi del passato, c'è un senso di identificazione nella squadra incredibile, no? E è una cosa, è stata un'esperienza meravigliosa, mi dispiace che sia finita come è finita, e avrei voluto continuare, però questa è la vita, no? Però ho vissuto la città, mi è piaciuta tanto, ho vissuto in centro, andavo fuori la sera, camminavo quando anche tardi, mi piaceva proprio respirare la città e mi sono trovato benissimo. È stata un'esperienza da quel punto di vista lì super positiva, mi è piaciuto, e ho detto bene, piangiamo oggi, no? Trevor Francis, che è stata una leggenda del club, ce n'era una, John McGovern, che quasi ogni giorno guardavamo gli allenamenti insieme, che io adoro il campo, gli allenamenti, seguirli tutti, lui veniva quasi sempre tutte le mattine, per cui spesso scambiavamo opinioni, mi è piaciuto farmi raccontare aneddoti di lui da giocatore con Brian Clough, certo. Perché così capisci anche la città dove sei, no? È stato un arricchimento incredibile, per cui anche se è stata una cosa breve sono super felice di averlo fatto.
E chiudo allora con la domanda che probabilmente ti avranno fatto centinaia di volte, ma la faccio anch'io. Differenze tra calcio italiano e calcio inglese, soprattutto cosa può fare il calcio italiano per colmare il gap che si è ormai creato tra i due mondi? Domanda difficile.
No, è difficile perché la domanda, cioè la risposta sembrerebbe scontata, no? Che riguarda l'aspetto economico, finanziario, ma in realtà secondo me non è realmente solo quello il problema. Le squadre italiane quest'anno sono arrivate in finale delle tre competizioni, sì. Però se io guardo più in profondità non vedo la possibilità nel lungo termine per noi come italiani di competere con un certo tipo di campionato. È un fatto di organizzazione, di meritocrazia, di programmazione, non solo da un punto di vista organizzativo dell'evento sportivo, no? Che cerchi sempre di mettere l'evento al centro della settimana, no? La partita nell'organizzazione curata perfettamente, è un insieme di cose, no? Cioè il prodotto che offre, l'intensità senza andare a cercare tanto la scorciatoia, il giocare per prevalere sull'avversario e non magari a volte per portare a casa un punto, che comunque è importante, no? Cioè, io sono in tanti aspetti dell'essere italiano che mi sono serviti enormemente, sono nel far capire l'importanza del risultato, perché a volte per loro, a volte è una mentalità quasi rugbistica, no? Quando sei dato il meglio di te stesso non hai nulla da rimproverarti, che concettualmente a livello sportivo è giusto, però poi ci sono i momenti della partita in cui tu devi saper leggere le situazioni, no? Allora non è giusto dare successo, c'è anche un momento in cui il know-how, la conoscenza ti deve servire per portare a casa un determinato risultato, perché siamo pagati per fare i risultati, per cui il mix delle due cose è importante. Secondo me come Italia dovremmo avere la forza di organizzarci per bene, di vendere bene il nostro prodotto. È insopportabile anche vederlo dall'estero, che ancora oggi in Serie B non si sa quali sono le squadre, tutti gli anni questa cosa delle iscrizioni c'è solo da noi,
certo.
Io non leggo in Francia, in Germania, in Spagna problemi di iscrizione, insomma, durante l'anno non è adempiente, si sa alla fine, appena finisce si sa già chi sarà al posto suo, sì. Non è possibile, oggi non si sa in Serie B chi parteciperà, e siamo a 24-25 di luglio.
Sì, incredibile.
Forse vinto campionati tutti gli anni c'è qualcosa, un anno una squadra in più, un anno una squadra in meno, un anno ricorso, il terzo ricorso. Dobbiamo essere così perché è un prodotto che si vende. E se chi viene a investire non ha garanzie su quel prodotto, io non so chi partecipa. Perché devo investire? Qual è la mia garanzia sulle regole? Cerchiamo di darci un'immagine di serietà, un'immagine, non un'immagine,
sostanza.
Un concetto di serietà, ecco.
Allora Stefano, tanti spunti interessanti, dal calore della città, l'atmosfera che si respira, la collaborazione con l'allenatore, le differenze col calcio italiano, quale dei vari spunti ti ha interessato di più?
Ma allora, con tutto l'affetto, anche se sono stato anch'io a City Ground non tantissimo tempo fa, non quello del calore della città, perché devo ancora trovare qualcuno che dica, ma mi sono trovato malissimo con i tifosi, cioè veramente una piazza fredda. No, scherzo, però è vero che a Nottingham Sponda Forest è veramente qualcosa di particolare, quindi anche uno come lui che ha esperienza di calcio a vari paesi e vari livelli, sicuramente ci credo che sia stato trascinato lui pure. E mi è piaciuta molto la cosa dell'allenatore disposto a riplasmare, a cambiare insomma il suo credo tattico, perché ce n'era bisogno, diciamo, perché lo richiedevano i risultati, più che per il confronto col DS o con la proprietà o con la dirigenza, che comunque è una cosa che ci sta, fa parte un po' la dialettica di qualsiasi club di alto livello, però non è facile un allenatore che rimette in discussione il suo progetto tattico, soprattutto se questo allenatore poi è l'eroe della promozione, insomma non è una cosa così scontata. E mi è piaciuta anche l'onestà con cui sostanzialmente lui vede molto complesso colmare il divario, ecco, cioè non si fa incantare dalle finali delle coppe che i club italiani hanno fatto in tutte e tre le competizioni europee, ma a livello di sistema, a livello di movimento, insomma, sentendo parlare lui sembrano veramente due sport diversi, no? Tra Italia e Inghilterra. A livello di campionato, qui in questo podcast abbiamo fatto tante volte l'elogio di come poi l'Italia riesca o nel grande appuntamento per nazionali tipo l'europeo a fare grandi tonfi mondiali, sì, ma anche un trionfo europeo, o a mandare dei club comunque in finale delle competizioni europee, o ad avere allenatori ancora influentissimi in un campionato il migliore del mondo come quello inglese. Però se si fa un discorso razionale di livello medio, di sistema e tutto quanto, insomma, non è stato lui il primo a dirlo, però da uno che c'è stato proprio in tempi recenti. E poi mi è piaciuto molto anche quando parlava, adesso non voglio dire che è piaciuto tutto quello che ho sentito, però ha parlato anche del tipo di mercato che bisogna fare a gennaio, dei colpi che sei quasi costretto a fare, anche se magari nel lungo termine non lo faresti, cose che magari i tifosi capiscono poco, e invece per un DS fa tanta differenza, perché insomma spingere per farsi prendere un giocatore di cui tu nemmeno sei convinto nel lungo periodo, ma sai che ti serve in quel momento, non deve essere proprio facile.
E applausi per come è stata gestita una squadra, Pierluigi. Noi eravamo molto pessimisti, un mercato forse troppo ricco, una squadra comunque su cui c'erano tanti punti di domanda anche sull'allenatore, e invece si sono salvati poi alla fine, quindi vuol dire che hanno fatto veramente un gran lavoro, compreso Giraldi, anche se poi la sua avventura è finita prima della salvezza.
Sì, hanno fatto un gran lavoro senza dubbio, si sono alla fine salvati bene. Secondo me hanno anche sfruttato il fatto che il Southampton sostanzialmente è retrocesso un paio di mesi prima, anche se non matematicamente, alla fine della stagione, e Leicester e Leeds comunque non dico che si siano suicidate, ma comunque hanno reso largamente al di sotto di quelle che erano le previsioni. Per cui alla fine sì, Forest è riuscito a venirne fuori bene, nonostante il fatto che a un certo punto, secondo me, Cooper non conosceva neanche tutti i giocatori che erano a sua disposizione, perché non dimentichiamo che nelle due finestre di mercato ne sono arrivati 29.
Sì, è vero, è vero. E poi non deve essere proprio facilissimo avere a che fare con quella proprietà. Giraldi è stato molto signore e non ha detto nulla, però insomma non deve essere proprio il proprietario, il presidente più agevole con cui avere a che fare.
Sì, e non è un caso che infatti l'anno scorso alla fine i direttori sportivi se ne sono andati in due, quest'anno ce n'è uno nuovo che si chiama Ross Wilson, che sta operando sul mercato per la prossima stagione, quindi sicuramente non è una proprietà semplice, anche se c'è da rimarcare, e forse in questo ha aiutato anche Giraldi, però alla fine è stato sorprendente che una proprietà nota per mangiare gli allenatori abbia comunque mantenuto la fiducia in Cooper in momenti anche abbastanza negativi, sia all'inizio sia poi c'è stata una flessione poco prima del rush finale, e quindi insomma anche questo alla fine secondo me ha pagato.
Robertson, the first time we've seen them attack them, and there's Francis! Well, that's what I wanted to see Robertson do. And Trevor Francis, the million-pound man, puts his name on the score sheet and returns a great deal of the check. Robertson, the first time he's attacked them, used his pace, a fine cross, and in comes Francis to break the deadlock.
In questa telecronaca d'altri tempi fu raccontato il gol di Trevor Francis che decise la finale tra Nottingham Forest e Malmo nel lontano 30 maggio 1979 a Monaco di Baviera. Fu il primo dei due trionfi della squadra di Brian Clough. Come sapete, Trevor Francis, match winner di quella partita, ci ha lasciato all'età di 69 anni. È stato un attaccante davvero completo, eclettico, esplose nel Birmingham City, poi appunto l'avventura al Forest, e poi passò anche dall'Italia, dalla Sampdoria e Atalanta. Consiglio a quelli non attempati come noi di andare su YouTube a vedersi qualche suo gol. In particolare suggerisco la doppietta con cui a San Siro regalò alla Samp la vittoria in rimonta sull'Inter.
Il secondo gol, come ha raccontato il nostro Andrea Schianchi sulla Gazzetta, indusse il di solito compassato Sandro Ciotti a gridare al capolavoro a tutto calcio minuto per minuto. Questi sono proprio discorsi da vecchi, i ragazzi che ci staranno ascoltando non sapranno proprio di cosa sto parlando, ma vi assicuro che a differenza di oggi i radiocronisti e i telecronisti allora, prima di urlare capolavoro, ci voleva proprio che in campo accadesse il capolavoro, e in quel caso Trevor Francis si meritò questo aggettivo, veramente un grande. E ascoltiamo, in ricordo di Trevor Francis, il contributo del nostro collega e amico Roberto Gotta, che mette a fuoco un particolare aspetto di Francis.
Beh, Trevor Francis è stato ricordato per tanti motivi nei giorni scorsi. Io vorrei ricordare una cosa molto particolare che ha a che fare con la nostra conoscenza, la conoscenza degli italiani del calcio inglese. Perché quando arrivò la notizia, a inizio febbraio del 1979, che una squadra impegnata in Coppa dei Campioni, ovvero il Nottingham Forest, aveva acquistato un giocatore, molti di noi caddero dalle nuvole. Ma come? Uno può comprare un giocatore a febbraio? Sì, perché in Italia all'epoca il mercato era quello estivo, non esisteva la finestra invernale, poteva capitare che qualche calciatore svincolato trovasse squadra, ma un trasferimento oneroso a stagione in corso era qualcosa di improponibile per noi italiani, e imparammo, molti di noi impararono all'epoca, che in Inghilterra invece era cosa comune. Stagione in corso, cambi squadra, vai da una squadra all'altra. Ovviamente per le regole UEFA Francis non poté giocare subito in Coppa dei Campioni, in realtà poté giocare solo la finale, però la decise con quel famoso gol Nottingham Forest Malmo 1-0. Ecco, era un attaccante particolare, perché all'epoca lo stereotipo dell'attaccante inglese era quello del centravanti poderoso e travolgente, anche se avevamo visto da pochi anni un ottimo Kevin Keegan, poi andato all'Amburgo, che era tutt'altro che poderoso e travolgente, ma era veloce, agile e scattante. Francis giocò anche all'ala per Brian Clough a Nottingham Forest, poi purtroppo ci fu quell'infortunio al tendine d'Achille, veramente grave per, diciamo, le risorse mediche dell'epoca, veramente difficile tornare da un infortunio del genere, non si è mai ripreso completamente. In Italia abbiamo avuto una versione per certi versi nobile, per certi versi un po' strana, comportamenti anche che a noi italiani risultavano poco professionali, ma che erano nello spirito del calciatore inglese. Ottimo ricordo, e poi la chiusura come allenatore, non un allenatore innovativo, però efficace. Due volte lo Sheffield Wednesday in finale, Coppa di Lega e Coppa d'Inghilterra nella stessa stagione, 92-93, andò male perché persero entrambe le volte contro l'Arsenal, però alla fine Trevor Francis per molti è stato anche un allenatore, non un fenomeno, ma anche in questa maniera un personaggio importante.
Ecco Stefano, effettivamente è una questione, come dice Roberto, anche di come viene narrato un certo tipo di giocatore, un certo tipo di calcio. All'epoca poi erano veramente due mondi veramente tanto lontani. Tu all'epoca, inutile, ti anticipo perché ci rinfaccerai che tu Francis non te lo ricordi, ma comunque...
Ma non l'avrei mai fatto ovviamente di rinfacciarvi questa cosa.
Certo.
Però è vero, e anche mi colpisce di quello che diceva Roberto, il modo in cui, questo magari me lo potrete confermare più voi che qualche ricordo più vivo ce l'avete di questa cosa, di come anche giocatori che, insomma, non parliamo di Gascogne come tipo di comportamento, però aveva dei comportamenti molto inglesi, lui pure, che nel nostro calcio non venivano necessariamente capiti più di tanto, o sbaglio?
No, infatti, assolutamente, era così. Era così, infatti il calciatore inglese che veniva qui era sempre visto anche un po' come un marziano, anche per questi atteggiamenti, vero Pierluigi?
Beh, sì, è vero, però secondo me fino a un certo punto, nel senso che comunque Francis, anche da quel punto di vista, è stato, secondo me, uno dei precursori inglesi, perché... insomma, sappiamo che i giocatori della Gran Bretagna facevano un po' di fatica a uscire dall'isola, sia in termini di comportamento, sia in termini di prestazioni, e sia in termini veramente di volontà di farlo. Però Francis era un'eccezione, perché non dimentichiamo, lui ha giocato inizialmente nella vecchia NASL, la North American Soccer League, con i Detroit Express ai tempi di Beckenbauer e Chinaglia. Poi ovviamente la sua esperienza italiana, che giustamente, come diceva Roberto, forse non è stato l'apice della sua carriera, al di là del capolavoro di cui tu parlavi, però secondo me a livello realizzativo e a livello di prestazioni non ha dato il massimo di se stesso. Però insomma è venuto, è andato in Italia, è stato anche per un certo numero di anni, mi sembra che sia stato 4 anni, se non ricordo male, 3 o 4 anni alla Sampdoria e 1 all'Atalanta. E poi, verso il finire della sua carriera, quando era ormai 34enne, ha giocato anche in Australia, nel Wollongong City, quindi insomma dando un... Ma secondo me è interessante questo fatto, perché ripeto, il giocatore inglese ama o amava in passato, adesso ovviamente le cose sono diverse, ma in quegli anni era difficile vederlo fuori. Certo, c'erano i casi di Keegan, c'erano i casi di quei pochi giocatori che sono arrivati in Italia, ma Francis secondo me è stato uno dei primi. E poi lo diceva bene Roberto, è stato un giocatore che non aveva nulla a che vedere con il centravanti tipico inglese, non soltanto andava sulle fasce, tornava un po' indietro a prendere il pallone, era un giocatore dalla rapidità incredibile. Il gol che segnò al Malmö nel 79, a un certo punto quel passaggio sembrava che l'avesse persa la palla, invece che non potesse riuscire a raggiungerla, invece ci arrivò e la infilò. Quindi era comunque un giocatore, una punta estremamente moderna per il periodo, giocatore che molto molto precoce, e poi un pochino, come diceva, si diceva prima anche nell'intervento di Roberto, l'infortunio grave gli ha tarpato un po' le ali, però molto precoce, perché lui a 16 anni nella vecchia Second Division, quindi l'attuale Championship, col Birmingham fece 4 gol, e mi sembra che non li avesse ancora compiuti i 16 anni. E poi comunque è stato un uomo che, al di là del campo, è stata comunque una persona piacevole al di fuori del campo, dotato di uno humor un po' particolare, e forse questo magari in Italia non sempre è stato compreso e capito fino in fondo. È stato anche commentatore tecnico, seconda voce, molto apprezzata, di allenatore, insomma non è andata benissimo, però ha provato anche a entrare in quell'ambito, e la cosa che a me ha colpito è che un po' tutti i colleghi e un po' tutti i giocatori che hanno giocato con lui in passato ne hanno detto cose veramente molto dolci e molto interessanti, a partire da O'Neill, per andare a Lineker, a Souness, che non è uno abituato a usare il miele, eppure
che giocò nella Sampdoria, certo, insieme a Francis, ricordiamolo.
Esatto. E quindi insomma una brutta perdita, anche perché comunque era ancora giovane, aveva già avuto problemi di infarto 11 anni fa, ma insomma è andato via troppo presto.
Sono d'accordo, veramente bandiera di in the box a mezz'asta anche da parte di Stefano, che chiaramente non si ricorda neanche mezzo gol, ma adesso lo mandiamo a vedere su YouTube tutti i gol di Trevor Francis.
Sono già lì.
Ok, un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao, ciao a voi, alla prossima.
E un saluto a Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Alla prossima settimana, ciao a tutti.